Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno.
Ciao, allora siamo qua con un compagno turco che da diverso tempo insomma vive in Italia e con lui volevamo un po' fare un resoconto un po' più approfondito, diciamo così. Abbiamo sentito diverse persone, abbiamo fatto diverse corrispondenze giù a Istanbul di italiani che si trovano in varie parti della Turchia, che ci hanno un po' raccontato la cronaca e anche hanno fatto un po' di analisi di quello che stava e sta succedendo tuttora in Turchia. Ultimamente insomma, nell'ultimo anche oggi i giornali parlano solo ed esclusivamente di questo ingegnere che solo per 8 ore in piedi protesta, no? Protesta insomma in Turchia. Insomma, tutto il resto di quello che sta succedendo in Turchia sembra ormai che le proteste siano terminate o si siano in qualche maniera stiano andando scemando. La situazione non è così, la repressione è sicuramente molto forte in un paese dove insomma la repressione già è molto forte normalmente. Se ti va insomma di raccontarci un po', partendo un po' dalla cronaca delle ultime ore di quello che sta succedendo un po' tutta in Turchia, perché se sicuramente qualche cosa si è andato tranquillizzando ad Istanbul, ciò non è vero per esempio per il resto della Turchia. E, insomma, iniziamo da questo. Ti dovresti parlare vicinissimo al microfono.
Va bene così. Allora, salve, intanto io mi chiamo Mehmet Sinan Belmek, sono qui a Roma da 10 anni, però insomma sempre in contatto con il paese. Negli ultimi giorni stiamo testimoniando una serie di avvenimenti molto gravi che sono principalmente dovuti all'arroganza di un governo che non vuole dare ascolto al pubblico che è rimasto fuori dal palazzo a causa delle elezioni che sono più o meno svolti come qua, che hanno una soglia che è da superare, per quello gran parte del pubblico e gran parte dei voti rimangono all'infuori della popolazione eletta, diciamo. Detto questo, le cose che stanno succedendo nelle ultime ore, immagino che la gente sappia più o meno le cose che sono successe all'inizio, prima di fare un'analisi un po' più approfondita. Il governo, siccome si ciba della sua arroganza, sta provando a mettere un po' a posto il suo immagine nei confronti dei media stranieri e dell'opinione pubblico straniera, perché in Turchia tanto non ascoltano nessuno e anche l'hanno espresso anche nei confronti dell'Europa quando il Parlamento europeo ha condannato queste violenze. Cioè il primo ministro addirittura ha detto che se ne infischiano di quel che dice un altro paese, quel che dicono gli stranieri. Cosa succede? Intanto hanno cambiato la strategia di attacco, non attaccano più di giorno per non permettere alla gente di poter riprendere chi attacca come attacca, perché se uno non è della stampa non riesce a cogliere immagini che riescono a testimoniare quel che sta succedendo veramente di notte, perché non siamo tutti attrezzati con macchinari potenti. Secondo, a Istanbul hanno fatto questa operazione truculente di pacificazione al parco. Il parco ora è blindato e poi i media che stanno dalla parte del governo dicono che il parco è stato riaperto al pubblico, però è vietato entrarci, che è un controsenso che fa ridere, mentre invece gli scontri continuano nella periferia della città oppure nelle altre città come Eskişehir, Ankara, Antioquia. Cioè, la gente continua ancora ad uscire ogni giorno o a stare fermo, come questo Erdem Gündüz, che è un in realtà un coreografo, che ha voluto fare questa cosa qua e ha preso, insomma, è attaccato. Anche ieri a Taksim c'erano una miriade di persone che stavano fermi a non dire niente, a non fare niente, niente bandiere, niente slogan, solo stare lì, dei quali il primo giorno 22 sono stati arrestati perché stavano fermi. Cioè non è una cosa poi così facile. Ieri notte a Eskişehir, Istanbul, a Gazi Mahallesi, che sarebbe questo quartiere che è sempre stato preso di mira dalle forze dell'ordine quando c'era qualche specie di subbuglio sociale, diciamo, E ad Ankara l'attacco della polizia è continuato, anzi a Eskişehir sono stati avvistamenti dei Sturmabteilung, diciamo, del partito, che sono persone inidentificabili con bastoni e non manganelli né un identificativo, e delle macchine che andavano proprio con l'intento di schiacciare, con l'intento di investire persone che stavano manifestando. E più o meno quel che è successo è questo, però per tenerlo lontano dall'occhio dei media, questi assalti avvengono fra l'una di notte e le 5 della mattina, così nessuno può riprenderlo.
Ci sono anche, insomma, sappiamo anche di arresti nelle case, piuttosto che...
Appunto, cioè anche questo è un modo per provare a diffondere la paura lontano dagli obiettivi dei media, cioè perché se loro non avranno il cibo da prima pagina, non si interesseranno di quello che sta succedendo in Turchia. Per quello è molto importante l'informazione a livello pubblico, perché dobbiamo essere noi da ora in poi a mandare avanti questa lotta, e conoscendoci, informandoci e vedendo quel che sta succedendo giorno per giorno in modo approfondito.
I media hanno parlato, non so se vai.
No, vabbè, ci stanno talmente tante cose da dire che adesso bisogna fare, ognuno di noi credo deve fare un po' di ordine mentale per decidere, insomma, quali argomenti approfondire di più. A me mi venivano tante riflessioni in mente, insomma, a partire dal fatto che da noi mi sembra che comunque, anche osservando un po' come i quotidiani e i media italiani ad esempio commentano le vicende in Turchia, soprattutto insomma nel corso del fine settimana scorso, quando c'è stata l'operazione di repressione fortissima nei confronti proprio di chi era presente in Gezi Park, insomma le descrizioni che faceva Rai News 24, tanto per citarne una, erano come dire molto propense a descrivere l'atteggiamento duro, no, delle forze dell'ordine, ma di fronte quelle che si vedevano erano immagini assai simili a quelle che abbiamo visto tante volte in Clarea, ad esempio, con le tende buttate giù. E questo, per dire, riassumendo in pochissime parole, si può dire che c'è un certo atteggiamento che è molto ipocrita, quello cioè di dire ecco adesso l'Unione, la Turchia ancora non è pronta per entrare nell'Unione Europea, come se nei paesi dell'Unione Europea ci fosse, diciamo, chissà quale atteggiamento, insomma, sensibile, per così dire, nei confronti delle aspirazioni dei movimenti sociali e dei loro obiettivi di lotta. Questa è una mia riflessione al di là di tutto il resto. No, mentre a te volevo chiederti, ne parlavamo anche prima, insomma, come prima questione, ovviamente, insomma, una società così sfaccettata come ovviamente quella turca, insomma, al suo interno convivono tante anime e spesso non è affatto facile, appunto, farle convivere, anche perché la propaganda, insomma, di divisioni sociali oltre che economiche è sempre molto molto forte. Credo che in questo processo di fusione collettiva che ha rappresentato Gezi Park e Piazza Taksim, qualcosa invece da questo punto di vista sia cambiato o stia cambiando. Mi riferisco ovviamente a divisioni che corrono lungo le linee del concetto di nazione, oppure lungo le linee di divisione sociale ed economica.
Allora, quello che ha permesso questo movimento finora, perché non è finito, siamo giusto all'inizio, come tutti dicono in Turchia, è che la gente per la prima volta si è reso conto che se non dice niente vengono decimati da altre persone. La gente per la prima volta è uscita fuori dalle case, la gente per la prima volta si è conosciuta, la gente per la prima volta ha visto che quello che gli era stato detto, disegnato come un demone dai TV, dai media, che seguiva sin dalla nascita, perché è così, come una religione in Turchia: se nasci in un modo vai avanti in quel modo, leggi lo stesso giornale di tuo padre, vedi, cioè, generalmente, poi cioè, ogni generalizzazione è fallibile, però se, cioè, quando sono usciti, cioè, anzi ricapitoliamo. Questo movimento è partito da soltanto 50 attivisti, prevalentemente architetti e urbanisti, oppure che erano, diciamo, nel movimento verde, che volevano giusto fare un sit-in, giusto occupare questo parco. Quello che ha unito il pubblico di fronte a questo parco, che sono sicuro la maggior parte delle persone non avevano neanche visto il parco prima di aderire a questo questo movimento, è stato la repressione in modo inaccettabile, e poi il caricamento di tensione che c'è stato nel pubblico negli anni scorsi. E per la prima volta, uscendo di casa, condividendo cibo, che ne so, camminando insieme, parlando insieme, si sono venuti a conoscere, per quello che è diventato un movimento trasversale. Cioè, ci sono stati dei tentativi di provare a dividere di nuovo questi gruppi, perché fa comodo a chi deve governare, divide ed impera, è così. Però la gente ormai si è unito, e questo movimento, cioè, non è ancora finito, anche cioè, persino a Istanbul, forse il parco è sgomberato, però ogni persona che era lì ha deciso di creare i propri movimenti, e si sono creati negli ultimi due notti, si sono creati dei consigli di quartiere. La gente di ogni estrazione ci va, la gente va a Besiktas, la gente va a Fatih, sono a Kadıköy, ora non posso elencare ogni posto dove si fanno le riunioni eccetera, però ci sono dei forum cittadini senza, cioè, trasversale, proprio senza gerarchia, e questo è stato il primo guadagno a livello cittadino di questo movimento.
Quindi diciamo che sta attraversando, e questa è la cosa che più immagino, almeno a noi che non ci siamo e lo vediamo da fuori, spesso ci interroghiamo su quali sono i processi costitutivi, no? Che sta attraversando questo movimento. Quindi, secondo quello che ci stai dicendo, un certo radicamento sociale, anche diciamo decentrato, sta provando a nascere.
Certo, in Turchia c'è stata una segregazione che in Italia è inimmaginabile, cioè, dopo le varie repressioni dei golpe militari, dopo il continuo propaganda delle TV e vari altri organi, tutti i credenti pensavano che, per esempio, chi era comunista era comunisti mangiatori di bambini, esisteva anche da noi come idea. Però, cioè, siccome, cioè, hanno dormito nella stessa tenda un giorno dopo l'altro e nessuno li ha mangiato il figlio né fatto qualcosa di simile, hanno capito che forse anche loro sono umani e hanno lo stesso problema. Cioè, siamo uniti, cioè c'è stata una coesione del pubblico che non c'era mai stato da 30 anni, 40 anni quasi.
Ah, diciamo che però la Turchia ha una grande tradizione politica, nel senso non è che è un paese che a livello di lotte anche diciamo così sociali, posso pensare operaie piuttosto che studentesche, per non parlare insomma di tutta la guerra che il governo turco ha portato avanti nei confronti delle minoranze, in particolare quella contro i curdi. Quindi è un paese, diciamo così, che a livello sociale, a livello di ribellione, è sempre stato abbastanza, rispetto a quell'area, diciamo così, anche geografica, molto avanzato. E non è un caso, insomma, che c'è da sempre una forte repressione in tutta la Turchia. Le carceri turche sono piene, strasbordano. Abbiamo seguito addirittura, insomma, non poco tempo fa il processo per Pinarsilek, in cui poco prima c'era un processo nei confronti di alcuni curdi e gli avvocati erano stati arrestati tutti, un po' come è avvenuto anche adesso nei confronti di avvocati e medici. Per cui, diciamo, una repressione che prende anche a 360 gradi non soltanto chi si ribella nelle strade, ma anche tutta la società civile, dalle periferie fino alle categorie degli avvocati, medici. Insomma, possiamo parlare di migliaia di comunisti, socialisti che dalla Turchia sono stati mandati via e che si trovano per esempio in Germania e via dicendo, quindi, o che si trovano in Italia. Quindi diciamo che è sempre stata una società in questo abbastanza repressiva, però che ha avuto sempre una forte ha avuto comunque delle risposte politiche. Cosa è cambiato adesso, dopo anche un boom economico molto grosso che ci ha avuto la Turchia? si parla di boom economico molto forte.
Allora, intanto riguardo al termine sempre io avrei un'obiezione, sempre per noi, sempre per la nostra generazione, perché cioè, in Turchia la repressione è iniziata verso la fine degli anni 60 ed è andata avanti fino ad oggi, anzi anche il progetto del centro commerciale di cui si parlava è una delle ultime tappe di una serie di riconversioni urbane che sono stati fatti in città, in aree mirate in cui c'era o per tradizione oppure per necessità proprio economica, perché la gente non ce la faceva senza c'erano creati queste reti di solidarietà dove la gente si conosceva l'un lato, dove la gente non era quelli del piano di sopra sono curdi, non parlo con loro, quelli del piano di sotto sono circassiani, non parlo con loro, dove tutti sapevano che erano diversi, però erano uniti con un senso di far parte del popolo, far parte dell'umanità. E sono stati decimati interi quartieri che avevano questo tipo di solidarietà. E questo
non soltanto a Istanbul, questo.
No, non soltanto a Istanbul. E sono stati rimpiazzati da palazzoni che, come ben sappiamo, creano una segregazione, una frammentazione della società. Questo movimento riguardo della cosa ha portato a una cosa molto importante, che la gente, vedendo quel che faceva di giorno oppure di notte in piazza e vedendo quel che veniva detto il giorno dopo nei media, si è iniziato a porre delle domande dicendo uno di Istanbul, come venivano definiti un turco bianco, che magari sistematicamente aveva una specie di avversione contro il movimento curdo, ha detto ma forse anche per loro si sta facendo la stessa operazione, nel senso pure loro forse stavano manifestando pacificamente, poi li hanno repressi, poi i media hanno detto che ci sono stati dei tafferugli, questo tipo di immagini molto violenti. Certo, non si può negare che c'è stato un conflitto armato molto duraturo e sanguinoso negli scorsi anni, che in questo momento è una specie di soluzione da parte di questo governo e una parte del movimento, a mio parere. Però, insomma, anche questo è nato alle origini suoi negli anni 70 in un tentativo di separare i musulmani turchi che erano bravi di destra, non si piegavano a Mosca, e poi creavano questa minoranza etnica e territoriale, perché non si parla solo dell'etnia, si parla anche del territorio. Il territorio della zona sud-est del paese è molto importante dal punto di vista geopolitico. Insomma, per non dilungare troppo, la gente ha visto quel che c'è dietro il sipario, cioè la gente ha visto che la strada non è quello che sente, però la strada è quello che vive. E ora io immagino che la gente sentirà più il bisogno di trovare i luoghi pubblici, sentirà più bisogno di ritrovarsi, e per questo questi problemi verranno superati.
Si è parlato insomma da parte di Erdogan di una protesta minoritaria, no? Nel senso che nelle ultime elezioni Erdogan ha preso, insomma, appunto come hai detto te, poi bisogna sempre andare a capire quante persone vanno a votare e che livelli di consapevolezza ci sia in questo. Comunque, invece insomma le piazze hanno mostrato non tanto una minoranza, si parla insomma di una settimana comunque di scontri, gli scontri continuano ad esserci, c'è stato addirittura uno sciopero generale, quindi su questo che è venuto conseguentemente poi alle manifestazioni, quindi non è stata il fattore scatenante, no? È venuta anche in conseguenza. C'è un spostamento delle lotte anche a livello sindacale, operaio, di rivendicazione, che immagino insomma appunto la Turchia in questo momento, come tutti i paesi insomma forte espansione poi capitalista o comunque di accelerazione capitalista, ovviamente da qualche parte devono tagliare o devono reprimere, no? Anche a livello di contrattazione sindacale.
Allora, principalmente il movimento sindacalista in Turchia è stato decimato dal golpe negli anni Ottanta e dalla seguente, diciamo, della seguente costituzione nuova, che da circa 6 milioni e passa iscritti ai sindacati nel paese l'ha ridotto oggi a 600.000 scarsi. Una cosa per esempio importante è che è stato completamente impedito accesso ai sindacati, alla forza della polizia. È per quello che riescono a tenere la polizia nelle piazze per più di, secondo dichiarazioni di alcuni membri della polizia, per più di 60 ore, 100 ore a volte. Io penso che siano un po' esagerate, però comunque sia, oltre il limite del lavoro dignitoso, diciamo. Si è istituito questo sistema di schiavitù in cui dichiarano un boom economico, però ai ceti bassi non arriva niente, cioè la diseguaglianza nel pubblico sta crescendo, cioè nella distribuzione del potere economico sta crescendo. Hanno detto che hanno ridotto la disoccupazione, però se uno va a vedere chi è allo stipendio minimo, come la maggior parte degli occupati, cioè delle persone con un lavoro, sta al di sotto della soglia della povertà, anzi addirittura se hanno una famiglia al di sotto della soglia della fame. Cioè si è creato questa illusione del boom economico, in realtà non è mai stato così, è sempre stato sempre i pochi, come si potrebbe dire, cioè i pochi ricchi, mi sono un po' come una teoria cospiratoria, non lo voglio dire, però insomma questa ricchezza si è sempre spartito fra vari ceti e un paio di gatti grassi, come si dice, che potevano applicare pressione su di loro e basta.
Senti, un'altra questione che di cui si è parlato è anche la trasformazione, diciamo così, culturale della Turchia, no? Nel senso, c'è un presidente che piano piano si è svelato per quello che era, se all'inizio insomma sotto una parvenza di laicità, adesso insomma negli ultimi anni ha cercato di diffondere sempre di più un governo a linea islamica. Questo appunto cosa sta in un paese insomma dove era soprattutto negli ultimi mesi stava avendo, adesso non so cosa sta cambiando, un ruolo centrale nella guerra in Siria. Si è parlato molto dei campi di addestramento che Erdogan stava facendo per fare addestrare i ribelli comunque verso la Siria, in un momento in cui è avvenuto anche diciamo così questa tregua con Öcalan, e quindi col PKK per quanto riguarda il ritiro dalle montagne, l'andar via dalla Turchia per un cessate il fuoco. Sicuramente la Turchia, ecco, ha un ruolo a livello militare abbastanza importante per la sua presenza geografica, per la sua locazione geografica proprio, e questo insomma nei secoli dei secoli, e forse appunto volevo capire anche da te se questa trasformazione in un ambito anche forse un po' più di avanguardia e di punta di riferimento per una comunità musulmana, in un momento insomma geografico in cui stanno cambiando anche delle cose, in questo senso ha influito.
Allora, non c'è dubbio che nella storia si è visto che la religione è una grande arma del potere. E questo governo l'ha utilizzato al massimo. Questo governo è stato eletto con i voti delle donne, con il velo, principalmente, che erano esclusi in modo, fra virgolette, sistematico, secondo loro, però evidentemente non poi così tanto dai cariche sociali, dalle cariche dello Stato e varie cose. Questo viene comportato da appunto il golpe che aveva sovracompensionato contro la religione, e poi la gente ora sta facendo proprio l'assalto al contrario, che stanno c'è un crescendo a partire dagli anni 90 fino agli anni 80, anzi possiamo pure andare indietro, della destra islamica, dell'Islam fondamentalista e cosiddetto l'Islam moderato, che sarebbe un Islam neoliberista. che non si conciliano perfettamente, però cioè, se la gente non riesce neanche a, ad esprimersi, il governo può strumentalizzarlo. Qualche successo in Siria è ancora questione di dibattito in Turchia. Per esempio in Turchia c'è stato, non so se qui si è sentito, cioè è stato anche questo grande attentato in Antiochia a Rehan, che è in confine con la Siria, e il, fra il governo e il pubblico c'è stato questo dissenso, e questo, cioè, questo ha portato anche a questa escalation di tensione, perché il governo ha detto subito ah, sono stati comunisti, mentre invece la gente del posto che ora stanno accogliendo i cosiddetti rifugiati siriani, che sicuramente fra i quali ci saranno delle persone che sono in difficoltà nel loro paese, che sta vivendo una vera e propria guerra civile, però con questo scuso sono stati inseriti appunto queste persone da essere addestrati, da essere rimandati in Siria e armati con un'ideologia molto profondamente religiosa, che cioè, creano questa situazione di caos in Siria anche. Perché Erdogan con questo suo apparente sviluppo economico ha pensato che era ormai uno dei grandi giocatori della cosa mondiale, della scacchiera mondiale, diciamo. È successo principalmente che per anni lui era stato eletto per una riottomanizzazione, diciamo, della geografia diciamo magrebina e medio orientale, e però poi i repubblicani in America sono andati via e lui è rimasto così. Ha dovuto rivedere le sue alleanze, è riuscito a fare qualcosa, però non è mai riuscito ad avere quel ruolo importante che doveva avere, se per esempio permetteva, quando è stato eletto 11 anni fa, ormai 10 anni fa, diciamo 10 e mezzo, se poteva permettere per esempio all'esercito di Bush di passare tramite il terreno turco all'Iraq, gli americani non avrebbero dovuto fare il giro dell'Africa per poter sbarcare dal sud, che gli è costato una miriade di soldi. Cioè, lui è arrivato con questa promessa, lui è arrivato con la promessa di creare un Medio Oriente che sarebbe stato utile per gli interessi di vari diciamo fuochi di potere nel mondo, e però non è riuscito a realizzare queste sue promesse, per quello che sta forse diventando così arrogante, per non far vedere che sta un po' fallendo. E ora una delle cose che sono usciti fuori da questo movimento che sta succedendo in Turchia è che Turchia è stato completamente escluso dal processo di Genova. Non si sta più chiedendo l'idea di Turchia su quel che succederà in Siria. Questo è un dato di fatto, e secondo me è una cosa positiva, perché cioè, metterci confini in un disaccordo vuol dire una guerra, e la guerra a nessuno piace. Oppure chi ne approfitta, sì, a chi ne approfitta le piace, sì, però insomma. E poi cioè, già da ieri lui è tornato al suo discorso della repressione delle donne, già ha cambiato un po' la tattica, non parla più di quel che è successo tre settimane fa, questa strage, quel che sta succedendo oggi nelle piazze, però va in giro dicendo la sezione cesarea e l'aborto sono un abominio contro la dignità dell'uomo, con il diritto della scelta e la pianificazione familiare e la nostra popolazione è stata castrata, noi dobbiamo abbattere questo e dobbiamo procrearci. Ieri ho fatto questo tipo di discorso delirante, per esempio, però è stata sempre la sua arma. Cioè, lui ogni volta che succedeva qualcosa che non poteva controllare cambiava l'argomento, e ha cambiato l'argomento con qualcosa di così scioccante, così improponibile, che la gente rimane spiazzata e inizia ad inveire contro quello, mentre invece lui da dietro riesce a fare quel che fa, nel senso anche durante questi 20 giorni lui ha fatto passare una legge che permette al petrolio turco di essere utilizzato in maniera molto vantaggiosa dalle compagnie straniere. Ieri al governo
da tutte le compagnie straniere?
No, dai, sono prediligiati sicuramente, cioè quello si vede dopo, cioè quello si vede al momento che si deve fare il contratto, no? Poi ieri è passato dalla Camera la legge sui servizi segreti, che gli permette di creare un'organizzazione ancora più potente di Gestapo, cioè sta diventando un paese di vero e proprio controllo centrale, che prevede addirittura che la gente, cioè questo disegno di legge che deve essere, cioè, anzi questo legge che deve essere ancora approvato dal Presidente della Repubblica, prevede anche che la gente ci sia un faldone su ogni persona appena superano 5 anni, cioè cose di questo tipo. Si va alla repressione più brutale.
Senti, io volevo capire una cosa. In questi giorni, ovviamente, per questioni relative ai modelli di costruzione del consenso, Erdogan ha dovuto, insomma, procedere alla costruzione di un momento di piazza, in un certo senso anche sfidando l'opposizione che negli ultimi giorni si era concentrata a Piazza Taksim, e adesso, forte anche del bagno di folla, insomma, ancora di più immagino abbia irrigidito la sua linea di tolleranza zero. Già nei giorni scorsi circolavano voci circa la possibilità di restringere gli spazi di utilizzo, ad esempio, dei social network. I media in questa situazione in Turchia come si sono comportati? Io proprio la prima curiosità, anche molto banale se vogliamo, è: ma le immagini, ad esempio, dell'arresto degli avvocati all'interno dei tribunali o l'arresto dei medici sono passate in televisione? Sono state commentate da opinionisti?
Allora, sì, però dobbiamo dire su 2-3, su una quarantina di reti, quel che è successo anche varie volte qui in Italia, cioè alcuni reti lo trasmettono in modo limitato perché hanno paura che poi di non poter trovare lavoro negli altri reti, per non fare i nomi, e alcuni lo censurano completamente oppure lo deviano in una maniera pazzesca, cioè si è visto quel che è successo nei suoi raduni, cioè la gente è stata trasportata lì gratis con gli autobus, anzi si dice, siccome non ho confermato non lo posso pronunciare, però insomma è quasi palese che sono stati pagati a volte, però questa è la gente che ha bisogno di quei soldi, questa è la gente che è stata resa più povera da lui stesso, così insomma, cioè lui man mano che è andato avanti ha fatto questo sistematico impoverimento dei ceti più bassi, e ora quando ne ha bisogno gli dà qualche contentino e riesce ad avere quello che vuole, più o meno quel che è successo anche qui per 17 anni. La linea sì, l'ha irrigidito, anzi ha completamente tappato le orecchie, ha creato una sua assemblea un po' finta con cui ha fatto finta di dialogare, che erano una che faceva a suo tempo film erotici e oggi è diventata una presentatrice che, per dirvi, fa uno di quei talent show con i giudici eccetera, un altro che è stato il protagonista ed è figlio di uno sceicco religioso abbastanza forte di una setta islamica, di una serie televisiva che corre da 7-8 anni se non mi sbaglio, di matrice all'inizio un po' centrale, però oggi fortemente nazional religioso, molto di destra, insomma,
dei veri rappresentanti del movimento,
dei veri rappresentanti insomma. Del sì, sì. E poi c'è, cioè, una cosa su cui io vorrei esprimermi, questo non so se poi condiviso fra i miei compagni in Turchia oppure in giro nel mondo, però insomma una delle ragioni secondo me nell'adesione al questo sciopero generale del 17 di cui hai parlato, l'adesione è stata molto limitata, cioè la gente aspettava più forza umana, più presenza da vari altri gruppi, invece è arrivato molto poco, perché quando lui ha visto che queste due persone con cui ha parlato, ha dialogato all'inizio, hanno fatto una strage del turco, una strage della, di un discorso cioè, turco come lingua, una strage di un discorso politico che probabilmente gli era stata fatta imparare a memoria prima che uscissero dalla riunione, ha chiamato di nuovo un altro gruppo di rappresentanti in cui erano presenti anche due capi di sindacati che dovevano essere quelli più numerosi, però improvvisamente erano meno numerosi. Cioè, sono, so che questa è un'accusa un po' grave, però insomma è stato un po' anche questa specie di dialogo oscuro dietro le quinte che forse ha attuito la partecipazione dei sindacati.
Nel senso, appunto, tu dici che avendo partecipato appunto al tavolo con Erdogan, poi alla fine, vabbè, come succede anche spesso qui comunque,
sì.
cioè sindacati poi alla fine
i più famosi
che...
gatti grassi,
invece di...
Cioè si è tentato di svuotare man mano la protesta di attori sociali, parti sociali.
Sì, sì, insomma, non so con cosa ora, cioè non si può dire promesse, perché fino a prova contraria... Tutti sono innocenti per quello, anche se il governo non crede in questo, fino a
prova contraria sono tutti colpevoli.
Sì. Dall'altra parte sono tutti colpevoli. Il discorso è queste sono delle cose che si sentono, queste sono delle c'è qualcosa che perspira nella disonestà del governo, nel suo ascolto, nel suo avvicinamento verso queste proteste.
Senti,
non proteste, anzi, scusate, resistenza, perché un'altra cosa, però poi ne parliamo.
Vai.
No, cioè un'altra cosa molto importante è che qui sembrano vengono visti come degli scontri, però in realtà all'interno del pubblico che riesce a stare di fronte ai gas lacrimogeni, che non sono solo lacrimogeni, anche urticanti, a manganellate, a proiettili di plastica, riescono ancora a mantenere la calma per dire a chi tira un sasso non tirarlo e vanno indietro. Cioè, si sono visti però soltanto i tre molotov tirati da chissà chi, che si sono presentati lì da un gruppo di 3-4 persone nelle TV. Cioè, così vengono definiti protestanti, terroristi, marginali, mentre invece quel che succede in realtà è che sono delle persone che sono andati lì giusto perché non potevano tollerare più questa ingiustizia sociale e stanno resistendo, come si sta vedendo con questo movimento dell'uomo che sta fermo, senza fare niente, senza dire niente, senza esprimersi, ma presentandosi.
Senti, cioè parlavi anche di una forma di repressione non soltanto della polizia, ma anche di gruppi di destra.
Sì, cioè, però questo non è mai... Cioè, sono stati fotografati, sono stati filmati, però cioè, essendo all'estero io sento il dovere di stare molto attento a quello che dico. Purtroppo non posso esprimermi come una persona che sta lì, perché lì potrei permettermi... Vabbè, ero un po' emozionato e pensavo che fosse così, però qui si vedono con molta più clarità le cose che stanno succedendo. Questa non è la prima volta che in piazza, per strada, scendono dei gruppi di gente con, a volte anche con mannaia e coltelli, a volte anche addirittura con pistole. Cioè, in Turchia nel 2 luglio 93 sono stati bruciati vivi in un albergo 36 persone che erano lì per un raduno culturale da un gruppo di religiosi ed era orchestrato anch'esso da forze oscure di cui nessuno ha dovuto tener conto di fronte ai giudici, insomma, di fronte all'organo giudiziario del paese. Non, anche in questi giorni a Rize c'è stato che un gruppo ha attaccato la sede di questa organizzazione kemalista per un po' di ore la gente, principalmente il partito di Erdogan ha provato ad aumentare la tensione per creare una seconda occasione di questo tipo. Invece alla fine il sindaco ha detto non ce lo possiamo permettere, si sono ritirati un po', però hanno, cioè, questa è una strategia di terrore per ricordare quel che era successo nel passato. La cosa buffa è che chi è stato preso in custodia, chi è stato arrestato, erano quelli che erano dentro l'associazione, che erano circondati da gente con bastoni e coltelli, si dice, però cioè, non c'erano telecamere, non si è visto niente, si è soltanto sentito le accuse di ambo i parti, perciò uno prova a farsi un'idea, non può dichiarare una cosa ben netta.
Non so se vogliamo, insomma mi sembra abbastanza esaustivo, non so se vuoi raccontarci se ci sono dei prossimi appuntamenti in Turchia che tu sai di piazza.
Allora, intanto durante la settimana a Istanbul la gente ha scelto di presidiare i propri parchi, nei propri quartieri, poi si sta pensando di ritornare, provare a ritornare a Taksim in fine settimana, ma questo non ferma la violenza della polizia, perché sta succedendo ormai dietro le quinte. Sui social network, come dicevamo prima, c'è una repressione tale che la gente, perché affinché ha tradotto qualcosa, cioè, ha detto qualcosa in inglese dicendo qui sta succedendo una strage, viene chiamato dalla polizia per rendere
conto.
Sì. Insomma, quel che dobbiamo forse possiamo fare anche qua in Italia, perché insomma, cioè, i compagni in Turchia hanno bisogno dei compagni in Italia, uniti stiamo invincibili, no? Informarsi, vedere, parlare, non farlo dimenticare, e se qualcuno vuole proprio aderire, uscire e fermarsi come l'uomo che sta fermo.
Allora, diciamo che noi ci è arrivata appunto adesso comunicazione di questo appuntamento che c'è domani alle 17:30 a Piazza della Repubblica. Insomma, avevamo dato prima una precedente telefonata, un appuntamento a Piazza di Burtina, invece l'appuntamento è alle 17:30 a Piazzale della Repubblica, dove c'è un punto.
Il corteo sembra che sia stato, cioè quantomeno il concentramento Piazza della Repubblica sembra sia stato autorizzato, quindi insomma, ovviamente questo è molto importante, quantomeno la presenza lì a Piazza della Repubblica non potrà insomma così essere attaccata di punto in bianco. Occorre però, come dire, immagino forse concordare quello che sarà poi il tentativo di muoversi.
C'è un presidio sempre domani dei giornalisti, da quello che io so, proprio sotto l'ambasciata turca. La distanza insomma da Piazza della Repubblica all'ambasciata turca è molto breve, perché insomma, ricordiamo, l'ambasciata turca si trova a via Palestro, che è a Castro Pretorio, la Repubblica, insomma Piazza della Repubblica è lì molto vicino. Sicuramente insomma una cosa che mi viene da dire è questo che tu hai detto anche della presenza per strada, nel senso che in Italia mi sembra che un po' sia mancata e stia mancando la voglia, la partecipazione di una riappropriazione della piazza in varie forme, da diciamo così una riappropriazione dei quartieri che ormai insomma stanno veramente allo sfacelo, a una riappropriazione delle piazze politiche e quindi di rivendicazione, o dico piazze sindacali piuttosto che quelle appunto degli operai eccetera, che invece è stata una tradizione sempre molto avanzata per quanto riguarda il nostro paese, no? Forse anche per essere un paese del sud in cui tutto avviene in piazza, comunque invece questo ultimamente insomma mi sembra stia un po' scemando, in un momento in cui invece in tutta l'area del Mediterraneo e non solo, insomma l'altro ieri ci sono stati grosse manifestazioni anche in Brasile, in cui il fermento c'è, no? Però rispetto per esempio alla Grecia o rispetto alla Spagna, l'Italia in questo è stata molto 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 indietro, e sicuramente un'analisi sul perché stia accadendo questo si potrà fare, però ecco un invito dalla radio, anche da quello che è stata la chiacchierata un po' con te, è una riappropriazione poi appunto dello spazio pubblico che oggettivamente insomma viene sempre più sottratto. Non so se vogliamo aggiungere altro. Ricordiamo l'appuntamento domani alle 17:30 a Piazza della Repubblica, in solidarietà con l'opposizione che sta crescendo sempre di più, perché pure io penso che questo sia soltanto un inizio per quanto riguarda la Turchia, e di un processo che secondo me è anche inevitabile, perché non si può reprimere all'infinito milioni di persone. E quindi l'appuntamento alle 17:30 a Piazza della Repubblica. E per quanto riguarda noi, fra poco continueremo con le varie telefonate e corrispondenze dall'Italia sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Le ringraziamo e per essere stato qua con noi. Ciao.